a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Finalmente, allora ci siamo, vado a dare il buon pomeriggio a Luca Calamai con Penne Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buon pomeriggio.
Ciao Marco, è stato un fine settimana un po' così, diciamocelo subito. Devo dire che qui non un voto, ma un sospiro di sollievo ha accompagnato le dimissioni del ragazzo della Roma, non so come si pronuncia,
Ndicka.
Mamma mia, che momenti di preoccupazione, sì. Anche perché vedendo in televisione sembrava qualcosa di molto molto grave. Ecco,
molto, sì. C'è stata molta anche agitazione in campo, no Luca, hai visto?
Sì, molta agitazione.
Anche quando l'arbitro chiamava con grande velocità i soccorsi, i giocatori che chiamavano, veramente si è temuto il peggio. Si è temuto veramente
qualcosa. È tornata alla mente episodi del passato che io non ho vissuto direttamente, ma ho vissuto da giornalista, insomma una situazione di grandissimo allarme. Tra l'altro fammi dire che un ragazzo che gioca in eccellenza, a Castel Fiorentino, purtroppo è morto, e quindi è stato in questo senso un fine settimana molto molto brutto. E fortunatamente in questo caso il giocatore della Roma è stato dimesso, e quindi qui tiriamo un sospiro di sollievo. Ma è stato un po', come si può dire, un fine settimana così, senza, non solo perché quasi tutte le grandi hanno avuto dei problemi, ma insomma un po' un fine settimana così. E in questo fine settimana così io ci metto la Juventus in prima fila, non per il risultato, lo dico, ho la sensazione che la Juventus abbia ormai messo al centro di tutto la Coppa Italia, perché comunque la qualificazione Champions ce l'ha in pugno, la Coppa Italia può dare un senso ad una stagione non da Juve, ma che comunque diventerebbe positiva. E segnalo, stavolta non c'è Allegri in copertina, segnalo quel labiale di Chiesa da 5, da 4, da senza voto, quel labiale che, in cui lui si è lamentato di essere sempre il primo cambio. E Federico è insofferente, fin da ragazzino, a questo tipo di situazioni, soprattutto quando sono ripetute. Mi chiedo perché questi continui cambi, non è ancora al 100%, però se non ritrova il giusto ritmo, anche magari andando in certe situazioni un po' oltre quella che può essere la tenuta fisica, non so se lo troverà mai. Certo è che è testimone di un malessere che vede Chiesa come uno dei punti interrogativi del mercato estivo della Juventus. E tra i punti interrogativi, caro Marco, devo fare un passo indietro, ci metto anche Vlahovic, che è altro giocatore che fatico a riconoscere, non nel valore, che comunque è un valore importante, ma in quello che può diventare. Cos'è Vlahovic? Un potenziale campione o un potenziale ottimo giocatore? C'è una differenza importante, c'è una differenza importante che immagino tormenta anche il direttore Giuntoli, che dovrà fare presto delle scelte. Magari arriverà anche un'offerta, potrebbe arrivare un'offerta, non so, da 70-80 milioni per Vlahovic. Non credo molto di più, perché nella Juve non ha fatto quel salto di qualità in grado di portarlo in quella dimensione da oltre 100 milioni, no? Non mi pare che Vlahovic abbia dimostrato di essere quel tipo di livello di giocatore in questo momento, anche a causa di problemi fisici. Però la Juve
però meno male che ha segnato qualche gol quest'anno, perché sennò senza Vlahovic non so dove stava.
No, ma guarda, io parlo di un giocatore importante, no? Però la differenza è che io pensavo diventasse un fenomeno, te lo dico con grande franchezza, perché a madre natura gli ha dato tutto: fisico, tecnica, potenza, carattere. Non so quanto lui è stato penalizzato dai problemi fisici. Certo è, oggi, se te ci pensi, Marco, la Juve tanti punti interrogativi, no? Che si fa con Allegri? Io non credo che la Juve in attenzione economica possa regalare 7 milioni ad Allegri dicendo arrivederci e grazie. No, non ci credo proprio, per cui lì ci sarà da fare una trattativa, da capire se l'allenatore verrà incontro magari a un desiderio, a una possibilità, liberando la Juve magari con un accordo. Quello è un punto interrogativo. Cosa si fa con Chiesa? Cosa si fa con Vlahovic? Cosa si fa con Rabiot? Tanti punti interrogativi di una squadra che comunque ritroverà tanti soldi, non solo per l'intervento della della proprietà, ma anche per i soldi che arriveranno dalla Champions, dal Mondiale per Club. Tutte queste portano ricchezza nuova, però c'è anche tanto da fare, tanto da ricostruire. E, insomma, la Juve sarà una bellissima storia. Pensa te che tipo di lavoro avranno gli colleghi di tutto mercato, perché insomma avranno un'estate veramente colorata nel mercato bianconero.
Ci divertiremo, allora, pure noi, insomma.
Sì, tutti, perché noi siamo in questa grandissima famiglia, ci avremo storie da raccontare. Allora, storia non di campo, ma storia che mi è piaciuta, che è l'emozione di Luciano Spalletti al Maradona. Napoli che sta finendo male. Io ho pensato, ti confesso, credo di aver fatto riflessioni anche la settimana scorsa, ho pensato che Napoli potesse avere un'accelerazione esplosiva, che potesse addirittura provare una grandissima rimonta. Era stato anche il tema dei quotidiani alla vigilia di una partita che sinceramente sembrava assolutamente alla portata.
Sì, Frosinone meritava pure di vincere, secondo me.
Bravo, bravo. Alla fine l'ultima occasione l'ha avuta a Frosinone. E allora niente, finisce così, finisce male. Fatico, ti confesso, Marco, a trovare il punto di contatto tra Conte e Italiano, due allenatori che sono abbinati al Napoli. Qual è il punto di contatto? Non lo capisco. Non c'è un punto di contatto economico, perché uno costa una cifra altissima, l'altro ha un ottimo stipendio, ma assolutamente normale. Uno gioca un calcio votato all'attacco, l'altro gioca un calcio molto mirato al risultato. Uno è un giovane da lanciare, l'altro è un giocatore, un allenatore di grande valore che deve però rilanciarsi. Cioè, non ci trovo logica, e questo purtroppo è un elemento che è un po' una costante in quest'ultimo periodo di questo Napoli. Napoli che è tutto nelle mani e nelle scelte di De Laurentiis, troppo, e bianco e nero, c'è troppa differenza. Vedremo quale sarà il risultato finale. Certo è che insomma è evidente che Napoli non accede, non è riuscito a conquistare il Mondiale per il Club, non farà la Champions a questo punto, quindi spariscono tanti soldi. E questo rende ancora più complicato, ti devo dire, il rilancio di una società che poi perderà Osimhen e quindi dovrà anche trovare un centravanti di quel tipo di livello. È stato un turno che ha messo le grandi in una situazione di insomma non semplice. Non ha vinto l'Inter, ma questo rientra nella normalità. Non ha vinto il Napoli, non ha vinto nemmeno il Milan. E qui anche qui, ma io se tu mi avessi detto 20 giorni fa resta Pioli, ti avrei detto ma per forza, ma ci mancherebbe, Pioli è uscito.
Comincia a avere dei dubbi?
Sì, l'ho anche scritto. Ho dei dubbi soprattutto perché ora c'è il bivio dell'anno, perché prima la gara di ritorno con la Roma e De Rossi all'Olimpico, in una, insomma, mi immagino un'atmosfera speciale che dà un valore alla Roma, il pubblico dell'Olimpico dà valore alla Roma. Poi c'è il derby che
in 8 giorni si gioca tutto, insomma.
Tutto. Allora lì ho fa un acuto vero, uno di quelli che lo rimettono in copertina, che gli riaccendono le luci della ribalta, o se no temo che Ibrahimovic, al quale è stata consegnata la gestione sportiva, caro Marco, possa quasi essere costretto a trovare qualcosa di nuovo. La sua idea è Pioli, anche perché Pioli è un allenatore che è una manna, no? Per una società, perché ti accompagna con saggezza, equilibrio, non è isterico, non ti pone un ultimatum, sa come gestire i spogliatoi. Sì. Ma il Milan ha bisogno di qualcosa di diverso se non vince. Ha bisogno di ricreare attenzione e spettacolarità nel suo mondo per poter riproporsi subito come anti-Inter. E quindi, caro Pio, tocca al tuo gruppo, tocca a Leao. Insomma, come hai detto, con una giornalistica si gioca tutto. Bravo, Marco.
Luca, ti chiedo una cosa, che ne se ne parlava prima con gli ascoltatori, voglio chiedere un tuo pensiero velocissimo sul fuorigioco semiautomatico, su questi due gol annullati. Tu che ne pensi?
Io penso che bisogna proprio ripensare la regola. Allora, ti ho detto, per quello che sapevo io, ormai parlo di un anno fa, ma di quello che sapevo io, gli arbitri volevano la luce nel fuorigioco. Cioè, loro per primi la ritengono questa situazione non adeguata. Ora c'è questo discorso, tante situazioni che sono quasi delle piccole forzature per quella che è la storia del calcio. Qualcosa secondo me su questo fronte bisogna cambiare, ma credimi, qualsiasi cambiamento sul fronte arbitrale è un parto altro gemellare, è un parto terribile, no? Però così non va. Io avverto.
Quindi cambieresti la regola, dai.
Sì. In sintesi, io cambierei la regola.
Bene.
Allora, se le grandi non sono andato bene, di riflesso c'è momenti di felicità per le squadre più piccole. E insomma, io credo che non si può non fare un grande applauso e non riconoscere i grandi meriti anche stavolta di Pantaleo Corvino, che credo con il penultimo monte stipendi della Serie A sta portando il Lecce molto vicino, molto lanciato verso una salvezza ancora tutta da conquistare, per carità. Però insomma, io ho conosciuto Corvino, personaggio divisivo, geniale, con un calcio, con un'idea di calcio in testa. Resto con il rimpianto, caro Marco, di non averlo visto almeno per una volta a lavorare in un grandissimo club. Sarei stato curioso di vedere se Corvino è l'uomo che è perfetto quando lavora sulle piccole cose, inventandosi di tutto e di più. L'avrei voluto vedere con la potenzialità di comprare giocatori a 50-60 milioni, che cosa sarebbe riuscito a fare. Di sicuro ha fatto una scelta non facile dal punto di vista suo, cioè cambiare allenatore, proprio una violenza per lui. L'ha fatto, il Lecce è ripartito, la vittoria con l'Empoli è importantissima, e quindi complimenti a questo vecchio dirigente, tra virgolette, che però ha ancora l'entusiasmo di un giovane, e questo me lo rende estremamente piacevole. E in questo senso trovo promettente il punto conquistato dal Sassuolo. Ho simpatia col Sassuolo, lo confesso, ho simpatia per il Sassuolo, l'ho considerato un modello di calcio che poteva essere di lezione per tanti, di ispirazione per tanti. Ha perso Berardi, cioè ha perso il 50% del suo potenziale, però i numeri di Laurentier, un giocatore che secondo me ha espresso pochissimo per quello che è il suo reale valore, giocatore che, state tranquilli, sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo, ovviamente a cifre umane, ma protagonista. Ecco, intorno a Laurentier, intorno a questi tipi di giocatori, il Sassuolo lotta, è ancora vivo, ci sta provando. Sarà una
durissima,
sarà tremenda la lotta per la salvezza, Marco.
Durissima, io la vedo molto dura, e adesso vediamo che cosa farà il Verona, che giocherà contro l'Atalanta, quindi una partita molto importante, perché insomma sembra che si stiano staccando delle squadre, Luca, in questa parte finale, quindi una lotta, diciamo, che si potrebbe ridurre, no, per quanto riguarda le squadre. Vediamo.
Sì, qualcuno sta per andare via.
Io continuo a vedere Frosinone e Sassuolo in difficoltà, sono sincero.
Io, guarda, e lo dico con grande
continuo a vedere queste due squadre molto in difficoltà.
Considero il presidente Corsi uno dei dirigenti più preparati del calcio italiano. Temo che anche l'Empoli dovrà lottare fino alla fine.
Ma ci sarà lo scontro diretto poi,
Il gruppo è questo, Marco. Il gruppo è questo, e quindi sarà una storia nella storia, naturalmente.
Io ci metto Udinese, Empoli, Verona, Frosinone e Sassuolo. Secondo me questo è il gruppetto.
Sì. Anche perché poi, come abbiamo già detto l'altro lunedì, e lo ripetiamo oggi, poi c'è questo Ranieri e non invecchia mai, questo genio del calcio. Quest'uomo che...
Ma ieri ha pescato due jolly, però. Ha pescato Viola e pure il golletto che gli hanno dato, che secondo me è molto discutibile.
Molto,
che il fuorigioco semiautomatico, perdonami, perché lì siamo... La situazione c'è, quindi... ma lì non si capisce, onestamente. Delle volte agiscono in un modo, delle volte agiscono in un altro.
Non torna.
Là c'è per me là, quello è un assist di braccio. Fai come vuoi. Per me lui fa il movimento a portare via il pallone lì. Lui si avvantaggia di un tocco di braccio del suo compagno. Per me quello è da nulla tutta la vita. Cioè non c'è proprio discussione. Però
No, ma poi non torna
alzo
niente.
Mani,
dai, queste
alzo
cose.
Le mani.
Però
dai.
Ti confesso che poi alla fine, quando arrivano colpi di fortuna, una figura come come Ranieri è un mondo bellissimo come quello di Cagliari, della Sardegna.
No, per carità, per carità.
Se la stanno, lo sa, però hai ragione te, cioè non torna niente, non torna niente. E vorrei chiudere con, sì, con una delle partite di stasera, di oggi pomeriggio, anzi Fiorentina-Genova. Oggi c'è una notizia importante, perché il presidente commisso ha ribadito i ruoli, ma dando delle cariche anche precise, per cui Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale della Fiorentina, lo ricordiamo come braccio destro di Barone, come responsabile della comunicazione, quindi ora è investito invece di un ruolo ancora più importante, così come Daniele Fradè è stato confermato nel ruolo di responsabile dell'area sportiva. La Fiorentina vive un momento delicatissimo, Marco, delicatissimo, circondata da mille voci, mille ipotesi, compresa quella che il presidente commisso, a fronte di una cifra adeguata, mi dicono molto, molto, molto alta, potrebbe anche decidere di vendere la società. Oggi trovo curioso il fatto che oggi pomeriggio affronterà il Genoa e ci trovo due aspetti curiosi. Il primo è che quando nel mercato invernale la Fiorentina ha scelto di non chiudere il colpo Gudmundsson, lì è stato, lì secondo me è iniziato un momento di difficoltà che poi ha portato la Fiorentina nel nuovo anno a ottenere dei risultati veramente deludenti. Ecco, Gudmundsson sarebbe stato importante non solo perché lui ha segnato più di tutti gli attaccanti della Fiorentina, ma sarebbe stato un segnale chiaro, forte, preciso, mandato alla città ma allo spogliatoio anche, di una volontà di continuare a investire. Il secondo aspetto, in questo caso una curiosità, è di vedere in panchina quello che per molti è considerato il grande favorito per sostituire Italiano, cioè parlo del nostro amico Gilardino. Io scherzosamente ho detto che in questo momento la Fiorentina avrebbe bisogno di Gilardino, sì, ma del centravanti Gilardino, quello dei tempi d'oro, quello che faceva il violino, cioè Gilardino farebbe arrossire tutti questi finti centravanti che purtroppo da anni accompagnano la squadra viola, cioè quando la Fiorentina ha perso Vlahovic non è mai stata capace di trovare un altro Vlahovic, cosa complicata, ma un giocatore da doppia cifra in campionato.
Sì, verissimo.
Ma questo Gilardino allenatore, ti devo dire, merita attenzione, anche perché lui è figlio di una doppia vita. Allora, te sai che lui aveva iniziato a fare l'allenatore a Siena e aveva vissuto un'esperienza veramente devastante, con una società che non c'era, con problemi incredibili, un esonero senza spiegazioni. Tanto, tanto deluso, tanto ferito, a decidere che non avrebbe mai fatto più l'allenatore delle squadre dei grandi e di dedicarsi, e avrebbe voluto dedicarsi come ha fatto al settore giovanile. Non a caso era finito al settore giovanile del Genoa. Poi le vie del calcio, come quelle della vita, Marco, sono infinite. Per una serie di circostanze si è ritrovato a fare allenatore del Genoa dopo un esonero, e di lì è partita tutta un'altra storia. Ha vinto il campionato, la sta salvando Genoa, piace a tanti e piace anche alla Fiorentina, che naturalmente riporterebbe a casa un giocatore che è stato amato da Firenze. Quindi tra poche ore, occhio a Fiorentina-Genoa, occhio anche a questi incroci, e occhio anche per capire che cosa fa la Fiorentina il 30 giugno, perché credo che la partita su questo fronte sia proprio tutta da giocare.
Assolutamente, tutto aperto da quel punto di vista. Allora, caro Luca, prima di salutarti ti faccio sentire qualche messaggio vocale. 331-8200-213.
Ciao Marco, Gianpiero da New York. Purtroppo in Italia funziona solo il fuorigioco automatico, perché lì non c'è fattore umano, c'è un computer così. Mentre gli arbitri scarsi, 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 VAR peggio. Una domanda sul contatto Zapata-Gatti, cosa ne pensi? Ciao.
Che ne penso? Che là doveva essere buttato fuori Zapata?
Sì, sì.
Cioè, ma poi guardate ragazzi, io
ma
ho
fanno
sentito
delle cose, ma non dai, hanno spiegazioni.
Ma poi come fai? Voglio dire, poi io non capisco una cosa, anche chi dà le spiegazioni sull'episodio, no, bisogna vedere se la mano è aperta, allora, ma quello gli rifila pugno, gli rifila la botta, deve essere buttato fuori. E lì al VAR non possono non averlo visto.
Bravo,
Luca, dai, siamo seri, se no veramente cambiamo.
Dai, ragazzi.
Quello è da chiamare, guarda, vai, lo butti fuori. Quello è da rosso. Quello è da Russo.
Quello che io non capisco è come questo mondo arbitrale si crei da solo dei problemi. Questo per Calamai, per Marco Piccari, per chiunque al mondo è tutto chiaro. È tutto chiaro. E se potevi tollerare il fatto che in una situazione di gioco l'arbitro e i suoi assistenti, già sarebbe stato molto grave, non avessero visto, avessero perso l'attimo fuggente, e con il VAR questo non può più succedere.
Bravo, ma allora, poi io dico, guarda, io là giustifico che l'arbitro se l'è perso, perché può non capitare, può capitare, quello è una situazione,
si passa uno davanti,
ma sì, ma poi perché magari tu stai guardando da un'altra parte la palla che va in, e quindi ti puoi perdere quelle situazioni, ma cavolo, lì c'è il VAR e ti deve aiutare, oh, è messo apposta.
No, ma ti deve aiutare, altrimenti va tutto in vacca.
Dai, se no così, cioè, non va. Allora, lì il più furbo che riesce a dar il colpetto e non si fa vedere, ma dai. Non... E poi quello è proprio, perdonatemi, io, è proprio un gesto antisportivo.
Bravo.
Punto. E non si può tollerare un gesto antisportivo. Punto. Non è che me lo...
Il gesto antisportivo non può essere accettato, tra l'altro, lo ripeto, senza un'emotività di risultato.
Ma no,
no?
Ma poi guarda, ho sentito la spiegazione, Luca, no, perché sembrerebbe che Gatti abbia provocato, che è una spiegazione, e che vuol dire? Cioè, uno provoca e quello prima ti dà un pugno, e che roba è un pugno, una manata, quello che vuole, perché se dici pugno devi dire no, ma non hai visto se il pugno è chiuso, allora diciamo una manata, così contentiamo tutti, perché dopo sennò ti pesano la parola se pugno, mano aperta, tutte queste cose. È il gesto, ha dato un colpo in quella maniera ad un avversario, non si può dare, non si può fare.
E qui ti rimettono purtroppo nella testa delle persone che certe valutazioni sono accompagnate dall'idea di non decidere di fare politicamente le cose più equilibrate, cioè lasciamo perdere questo, sì, e questo, sì, ripeto, è la cosa peggiore del mondo, perché la gente accetta l'errore ma non accetta una sciocchezza di questo genere.
C'è un altro audio. Sì, c'è un altro audio e ti saluto, dai, ti faccio sentire l'ultimo.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo. Per quanto riguarda il discorso del fuorigioco semiautomatico, anche se introducessimo la luce saremmo da capo a 100, perché e allora è la luce in riferimento a quali parti del corpo? No, io invece utilizzerei come riferimento del fuorigioco unicamente i piedi, punto e basta. Quindi con i piedi, se una scarpa è avanti anche solo di un centimetro è fuori gioco, e viceversa, e così abbiamo una certezza. Beh, anche perché, voglio dire, il pallone con quale parte del corpo si prende nella 95% dei casi, quindi smettiamola di farci pippe, utilizziamo una misura, perché altrimenti qualsiasi cosa così campanaria può diventare motivo di lamento di qualcuno a seconda.
Vabbè Luca, se siamo lì.
Allora, la luce è la luce, nel senso che ci deve essere, non ci deve essere fuori gioco se non c'è nessun tipo di contatto. E questa è una logica che piace anche agli arbitri, e secondo me premierebbe anche il coraggio di chi attacca. E a me non mi dispiace l'idea, perché chi attacca si assume dei rischi anche di andare sul filo del fuorigioco. Ci sono dei giocatori che ci hanno costruito una carriera. Ma il dibattito è aperto. Ma facciamolo, Marco, però, questo dibattito. Vedi quella gente a questi argomenti interessata.
Sì. No, assolutamente. Va bene, Luca, siamo arrivati al termine.
Un
come
abbraccio.
Sempre, buona settimana, Luca. A presto, a prestissimo. Termina qua Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai. I voti di Luca Calamai.
Bene, 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 ci siamo, sta per arrivare anche Stefano Impallomeni, sta per partire Maracanã con tutti gli ospiti, come sempre, lunedì, formula che conoscete ormai da tempo, Ceccanini, Garbo, Bonanni, Impallomeni apriranno la disputa e poi ci sarà un carissimo amico alle 14.30 starà con noi, poi tutta la squadra delle 15, insomma abbiamo appena iniziato, vi ricordo anche alle 16.30 la parentesi con il calcio inglese, con Antonio Marchese, insomma. Ma siamo pronti per partire. Break e poi si parte.